Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend, il vostro programma di consigli di lettura. Oggi abbiamo ai nostri microfoni un ospite speciale e quindi le dedichiamo l'intera puntata di oggi, perché ci deve presentare il suo nuovo libro. È uscito da pochissimi giorni e, come una piccola anteprima, è un'amica non solo mia ma anche di Radio Base, quindi do il benvenuto con molta emozione a Francesca Scotti.
Grazie Elsa, grazie a tutti i vostri e tuoi ascoltatori e buongiorno a tutti.
Allora, è nato Ellissi, un nuovo nato in casa Scotti che ha pochi giorni, è proprio un bimbo, ma ha già dimostrato il suo bel caratterino, perché da quando è arrivato in stampa, insomma, una parte se l'è tolta da solo, dall'altra ha deciso che si apre da solo al capitolo 2, quindi devo dire che sta andando per il mondo con un carattere molto, molto forte, molto deciso.
Hai perfettamente ragione, ha già dimostrato di avere un piglio tutto particolare, perché ha deciso di scrollarsi di dosso un esergo che gli avevo messo per mandarlo nel mondo con una piccola protezione, ed era un verso di Cristina Campo al quale io ero e sono molto legata, che due mondi e io vengo dall'altro, ma lui ha scelto di liberarsene, di arrivare invece nudo e con la sua pelle e basta in stampa. È uscito una settimana prima nella città di Firenze, anche lì in autonomia, confermato dalla stessa Bompiani per probabilmente un esperimento di rete vendite, però fatto sta che lui c'era già. E poi sembra che l'ala della quarta di copertina sia posta in tutte le copie finora in commercio al capitolo 2. E quindi sì, diciamo che è già un libro che ha detto la sua, e i lettori mi stanno già raccontando, chi in un modo, chi nell'altro, di avere trovato in questo libro uno specchio che ha rimandato loro dei riflessi importanti, ecco.
Ecco, 2 è il numero giusto per affrontare questa lettura, perché è un libro di massimi e di minimi. Minimi sono quelli che vogliono raggiungere le due protagoniste, che sono Erika e Vanessa, però si deve passare per il massimo, per le ossessioni, per un'amicizia vissuta quasi come tendere un elastico. Ecco, loro riescono a creare una bolla dove fanno un patto, una promessa, il raggiungimento di un obiettivo che rimane all'interno di questo duo molto particolare.
Esattamente, io devo dire che l'emozione di cui tu hai parlato poco fa la sto vivendo adesso nel sentirti raccontare con tanto unitore quello che ho sentito io quando mi sono approcciata alla storia di Ellissi. Sì, è il 2 che diventa 1 e torna 2, è l'importanza del legame dell'amicizia, linfa vitale in alcuni momenti della vita o in generale può esserlo anche sempre, ma che nel momento dell'adolescenza, in cui l'amicizia vuol dire anche identificarsi con l'altro e avere nell'altro un sodale ma anche un compagno di giochi a volte pericolosi, infatti è quello che succede a Erika e Vanessa, è una parte importante della storia. Come dicevi tu, il patto è un patto fatto nel tentativo di diventare grandi senza dover pagare una sorta di pegno, di dazio alla difficoltà, alla paura, alla fatica che vuol dire anche avere un corpo adulto e un corpo e far parte del mondo dei grandi. In cosa consiste questo patto? Questo patto consiste nel serrare i denti, quindi smettere di mangiare, ma non per raggiungere un ideale di bellezza proposto mediaticamente, per essere magre, belle, ma per avere qualcosa che nessuno ha, avere un corpo estremamente sottile, filiforme, e farsi spuntare due ali da libellula. Quindi un'idea di corpo onnipotente, di corpo che abbandona addirittura quello a cui siamo abituati, che è il corpo umano, per aspirare a qualcosa di feroce e potentissimo e perfetto, che è il corpo della libellula, che è appunto un insetto che porta con sé tutte queste caratteristiche. Per il Giappone addirittura è uno dei simboli che vengono anche utilizzati per decorare gli oggetti della battaglia, perché è un animale che non arretra, la libellula, e quindi è veramente un animale che oltre alla leggerezza e all'invisibilità ha la potenza.
Ecco, un patto quasi metafisico, se vogliamo un po' dirlo, perché è un'aspirazione quasi all'assoluto e soprattutto fatto in un'età di grandi cambiamenti, che è quella dell'adolescenza. È un po' anche una contraddizione in termini, voler essere uniche ma invisibili.
E certo, è una sorta di paradosso e quasi di sfida onnipotente, è un po' quello che si sente in quell'età, in quella fase, in quell'età della vita. Da un lato ci si crede invincibili, immortali, possiamo tutto, possiamo provare tutto, dall'altro ci si sente nulli, spaventatissimi e minuscoli, addirittura nel momento in cui non ci si sente parte del grande gruppo, in cui la forza centripeta del conformismo ti fa sentire fuori. Quindi hai perfettamente ragione, c'è quasi una contraddizione in termini, ed è per questo che è fondamentale il fatto che siano in due, perché l'altra persona che farà con te quel percorso è sicuramente tua sodale e porterà su di sé gli stessi segni che porterai tu, quindi sarete uniche ma allo stesso tempo siete in due.
Ecco, ed è lo stesso che succede al lettore, che viene trascinato in un altro punto di vista, che è quello di colui che è lo spettatore, ma la tua scrittura lo porta dentro alle pagine, tanto da sentire rumori, odori, sapori. Ecco, questa tua scrittura così precisa, così chirurgica, ti ha fatto affaticare a volte o è arrivata fluida e non hai avuto ripensamenti o rimaneggiamenti?
Ah, guarda, i rimaneggiamenti sono il pane, senza voler appunto muoversi troppo sul territorio del cibo, però un pane quotidiano, nel senso che soprattutto in questo libro, in genere sempre, ma qui ancora di più, una scrittura che fosse al servizio della storia, ma soprattutto al servizio dell'idea che c'era in questa storia, quindi di nuovo una scrittura in levare, in modo tale da far affiorare quello che di volta in volta, quindi di scena in scena, di pagina in pagina, di evento in evento, fosse davvero necessario alla storia. A volte ho abbandonato anche momenti magari poetici in cui avevo esteticamente indugiato, perché a volte è anche pericoloso rendere troppo belle le cose brutte. Quando una cosa è brutta, pericolosa o spaventosa, c'è tendenza, magari, o comunque ce l'ho io, a renderla comunque poetica e bellissima, e mi sono resa conto che forse non era quello che davvero serviva a questa storia. Le serviva di più una scrittura, come hai detto tu, chirurgica, affilata e precisa e puntuale il più possibile. Quindi ho lavorato di gettate e poi di riletture, anche ad alta voce. Mi sono fatta aiutare da un amico attore, che senza aver mai letto prima nessuna pagina di questo testo, me lo leggeva ad alta voce all'impronta, così come era scritto, per essere sicura che arrivasse tutto e che non ci fosse il superfluo. Laddove sentivo che poi qualcosa non mi convinceva, me lo segnavo e lo andavo poi a riprendere, a rivedere in separata sede. Però ecco, anche un libro di ascolto, quindi mi fa piacere che tu mi dica che si sente anche, perché è un libro che anch'io ho ascoltato prima di distaccarmi.
E su questa risposta ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Mi raccomando, state lì, perché fra pochissimo ritorneremo qui in studio e riprenderemo la nostra chiacchierata con Francesca Scotti.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Ed eccoci rientrati nella redazione di Radio Base, voi state ascoltando Alza il volume Weekend e noi riprendiamo le file del nostro racconto con Francesca Scotti. E adesso arriviamo a ciò che mi è piaciuto di più di questo romanzo, perché il focus non è nell'espediente che queste ragazze decidono di adoperare per arrivare al loro obiettivo, ma è su uno dei grandi sentimenti della vita, che molto spesso viene lasciato un po' ai margini, soprattutto nella letteratura, che quello dell'amicizia. Ha delle sfaccettature molto più complesse.
Ma io dico che, cioè, credo che proprio la ragione per cui io ho scelto di parlare di amicizia, e di nuovo il libro non ha tenuto l'esergo, ma se avesse, figurati se gli avessi messo una dedica cosa sarebbe successo, però è un libro che io dedicherei alle mie amiche, ai miei amici, anche se è una storia di amicizia dolorosa, ma perché per me è stato il primo amore, è stata la prima esperienza amorosa, mm-hmm. quella dell'amicizia in adolescenza, e come tutte le esperienze amorose, le esperienze della vita in quella fase ti lasciano segni profondi, ti educano, ma ti fanno anche provare sensazioni meravigliose, quello dell'ascoltarsi, del raccontarsi per il gusto di farlo, le prime condivisioni. Quindi sì, devo dire che è proprio questo uno dei forti temi, non è certamente quello, come dici tu, dell'espediente, ma è quello di raccontare che cosa un legame può fare nella vita anche di tutti i giorni, un legame che di per sé è positivo, perché soprattutto in adolescenza l'amicizia è linfa vitale, può però appunto cambiare segno, e quindi quando questo succede bisogna essere pronti, non avere troppa paura anche eventualmente del distacco, se, laddove è necessario, o comunque di mettere in campo le proprie risorse, perché l'amicizia permette anche questo, anzi dovrebbe valorizzarlo.
Tu mi dici, ma io non volevo una scrittura poetica. In realtà c'è una dualità anche nel tuo modo di scrivere. È vero, così affilata, a volte le frasi sono talmente tese che ve le berrete, sono sicura, ma poi per contrappasso è molto evocativa. Ci sono dei passi in cui riuscirete voi lettori, quando prenderete in mano questo libro, ad avere di fronte l'immagine. Io, a me ne viene in mente una fra le tante, quando queste infradito, queste ciabatte atterrano sul pavimento e il rumore è quello di un applauso. In una frase c'è un'immagine, c'è una storia. È meraviglioso, e penso che nel tuo caso è proprio la riprova che il talento non si improvvisa.
Guarda, io lo spero, e soprattutto sempre riportandomi a Cristina Campo, il talento se non viene utilizzato poi ti viene portato via, e quindi è importante continuare a lavorarci sopra, sempre sperando appunto di averlo, ma comunque l'idea è questa. Quando dicevo poetica, forse mi sono espressa male, intendevo dire che di non indugiare nelle leziosità, nell'estetica, mm-hmm. anche in alcune descrizioni magari appunto che andassero a togliere forza. Quello che invece mi riporti tu mi fa molto piacere, perché volevano essere delle scelte estetiche e di valore della parola e della scrittura, ma funzionali a quello che stavo raccontando, insomma, non innamorarmi del bello semplicemente perché appunto ti va a valorizzare la pagina, ma di un qualcosa di necessario, ecco.
Ecco, due, c'è anche in tanti sottintesi che possono essere anche grafici, due come il bianco e il nero, che sono un po' la cifra della copertina, le lettere nere sulle pagine, due come le due note, in mezzo ci sta il silenzio, e la musica torna anche qui. Io mi ricordo quando andavo a scuola di musica mi dicevano sempre: non pensare che il silenzio sia meno importante di una nota.
Esattamente, è una riflessione anche sullo spazio che sta tra le due estremità, che nel caso di Ellissi è anche lo spazio tra le due ali, che se in un momento delle due ali di Libellula, che se all'inizio del romanzo e della storia è uno spazio dove c'è l'onnipotenza, perché alle protagoniste non importa quello che c'è in mezzo, importa solo quello che c'è all'estremità, ovvero queste ali che le renderanno uniche e invincibili, nel corso della storia comincia a diventare importante quello che c'è in mezzo, e quindi il corpo che c'è tra le due ali. E quindi sì, questo riferimento alla musica e al linguaggio, sia del silenzio che della voce e che dei suoni, fa parte di tutto quello che è il mondo di Ellissi. Oltretutto, uno dei rapporti secondo me più belli e importanti di questa storia, che è quello tra una delle due ragazze e uno invece un ragazzo che conosceranno più avanti nella storia, è proprio sull'ascolto della musica e dei loro silenzi, perché loro così cominceranno a parlarsi e a comunicare. C'è anche musica, c'è la musica degli anni 90, che è la musica della mia di adolescenza.
Anche
che
della mia, ovviamente.
Esatto, che ho messo come anche lì come riferimento, e poi c'è la musica classica, c'è Turandot, che sovraintende alla storia.
Ecco, vi consigliamo anche di andarvi a leggere il libretto di Turandot, perché a volte è meglio prima leggere la storia e capirla poi in musica quando l'ascolterete, ma questa è una fissazione mia che adoro i libretti delle opere, quindi...
È un grande patrimonio letterario, hai ragione, sì. Sottovalutato, anche io sono una lettrice di libretti d'opera, oltretutto hanno un formato così delizioso, sì. Che sono perfetti.
Poi per le ragazze stanno in borsetta, ragazze,
esatto.
Quindi
infatti era quello, era lì che a cui puntavo.
Noi però adesso ci dobbiamo un attimo purtroppo ricollegare alla realtà, perché io e te parleremo ore e ore e ore, ma il tempo purtroppo per noi è tiranno, e quindi arriviamo all'ultima domanda. Che cosa stai leggendo tu adesso?
Ah, io adesso allora in realtà sto aspettando che esca fra pochi giorni una ripubblicazione di Adelphi di Clarice Lispector, che è un'altra delle mie grandi, dei miei grandi amori. E poi guarda, se mi giro e ti dico quello che ho sul comodino, posso dirti che in realtà ho soltanto cose, tra virgolette, vecchie. Ma porti sicuri, ho qualcosa di Manganelli, ho qualcosa della Durà, ho qualcosa di Giunpa Lahiri e poi ho il mio meraviglioso Pietre, piume, insetti, che è un libro di Matteo Sturani che raccoglie la natura raccontata dai grandi scrittori. In questo momento di chiusura e di nascita di un libro ho bisogno di tenermi i porti sicuri. Però io sono una lettrice completamente onnivora, vado dai fumetti alla letteratura cosiddetta di genere, ai gialli, insomma vera letteratura per l'infanzia, tantissima, e quindi quanto prima mi getterò in nuove letture, anche perché so che appunto stanno uscendo meraviglie.
Allora, un consiglio, il primo di una lunga serie, sì, che vi farò da adesso in poi. Seguite Francesca Scotti su Instagram, oltre che su Facebook.
Pensavo che dessi un consiglio a me.
No,
ero pronta con la penna.
Tu non hai bisogno di consigli.
No, ne ho bisogno, ma ero pronta con la penna.
Per le bellissime fotografie, perché ha anche un talento di immagine, oltre che di scrittura. Ve lo ricordiamo, 170 pagine, meravigliose. Il libro si chiama Ellissi, edito da Bompiani, è appena uscito, lo troverete ovunque. Quando andrete in libreria, non limitatevi a prenderne una copia, prendetene due, perché una dovrete regalarla. Questo libro vi farà sentire come se vi foste appena svegliati da un lungo sonno, oppure reduci da una nuotata e da un'apnea forzata. Vi conquisterà, vi sarà andato sotto la pelle, come è successo a me, e se la cifra di questo racconto è 2, allora dovrete leggerlo 2 volte. Grazie a Francesca Scotti.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu, la nostra bellissima applicazione, ve la siete scaricata? Beh, io spero di sì, per ascoltarci sempre, comunque e dovunque. Vi do appuntamento a sabato prossimo per una sveglia letteraria carica di consigli, un nuovo ospite ovviamente, e vi auguro buona giornata.
Alza il volume! Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.